Poi invece nel modello per processo cosa avviene? Che mentre in quello funzionale ognuno è portato a lavorare nell'ambito della sua specifica competenza e con una scarsa considerazione delle esigenze degli altri, perché ci si limita a concentrarsi su ciò che vi è da fare all'interno della propria, dei propri confini. Nel modello per processo, che per esempio è più adatto allo studio composto da poche risorse, perché chiaramente quello funzionale presuppone l'esistenza di diversi professionisti, è forse in termini assoluti più adatto quello per processo allo studio professionale, perché si parte da un process owner che in realtà è il titolare dello studio e che poi via via questo processo stesso si sviluppa coinvolgendo i diversi diciamo così, collaboratori, consulenti di studio o associati dello stesso studio. E quindi vi è anche una maggiore vicinanza, se vogliamo, in quello per processo all'obiettivo finale, quindi all'esigenza del cliente, mentre nel modello funzionale la funzione intermedia a volte non lo conosce nemmeno il cliente, cioè non sa nemmeno come è fatto, cioè non l'ha mai incontrato, perché è concentrata nello sviluppo della parte di sua competenza. Invece nel modello per processo si ha sempre sempre ben presente anche il soggetto o l'impresa o società, che essa sia individuale o collettiva che essa sia, alla quale fornire questo tipo di servizio. Quindi si occupa di garantire un risultato al cliente, in buona sostanza, prendendosene carico dall'inizio. Esiste un responsabile di processo che coordina tutte le attività e tutti i livelli del processo, e le diverse risorse fanno riferimento tutte quante a questa figura di responsabile del processo. In questo senso abbiamo che l'approccio per processi si caratterizza di questo insieme di attività correlate e che interagiscono tra di loro in questa continua dinamica di input-output. Gli elementi di ingresso e in ingresso e in uscita possono essere tangibili o anche intangibili, e lo stesso approccio sottolinea l'importanza di che cosa? Da una parte della comprensione dei requisiti e della loro osservanza, poi dell'esigenza di valutare i processi in termini di valore aggiunto, del conseguimento, diciamo, di risultati in termini di prestazioni ed efficacia, del miglioramento continuo poi dei processi basato questo miglioramento su misurazioni oggettive. Secondo, diciamo, quello che è stato definito da Porter modello della catena del valore, cioè il vantaggio competitivo delle diverse realtà deriva dalle modalità con cui si gestiscono queste attività e da come le attività stesse poi interagiscono sia all'interno della realtà stessa che all'esterno dello studio nel caso di specie.